Palla in Tribuna, in collaborazione con Damat, Acustica Santa Chiara, Mercatino dell'Usato di Via Rapallo, Farmacia Stadio Tardini, Istituto Ponzi.
Eccoci in diretta con una nuova puntata di Palla in Tribuna. Allora, siamo precisamente a poco meno di 24 ore dall'inizio di Parma-Ternana. Domani alle 14 allo Stadio Tardini, collegamento con Radio Parma dalle 13.45. Come sempre partiamo un 15 minuti prima rispetto al fischio d'inizio della partita. Oggi è il 18 febbraio, oggi è un compleanno importante. È un compleanno importante per chi ama il calcio, perché spegne 55 candeline quello che forse è il giocatore, anzi per alcuni, e io mi ascrivo a questa lista senza problemi, che per alcuni è il più grande calciatore italiano di tutti i tempi. Magari scrivetemi chi è, se avete già indovinato, al 333-9200-170. Non evoca ottimi ricordi ai tifosi del Parma, lo dico subito, in primis perché purtroppo, ma qui non per volontà sua, doveva venire al Parma e poi non arrivò per il rifiuto di un allenatore che poi ha detto di essersi pentito, è Carlo Ancelotti, e poi per una doppietta che ci tolse la qualificazione a un preliminare di Champions League. Insomma, ve lo dico io, si tratta del grande Roberto Baggio. E allora buon compleanno al grande Robby Baggio, ma non è di lui ovviamente che parliamo quest'oggi, perché il tema non può che essere la partita con la Ternana di domani. Una partita fra squadre deluse, ebbene sì, sembra incredibile parlare della Ternana come di squadra delusa in questa prima parte di campionato, perché ha fatto gli stessi punti del Parma, ma questo fa capire quanto sia infelice il campionato effettuato fin qui dalla squadra gialloblu. Il presidente Bandecchi, poi ne parleremo tra l'altro con un collega proprio di Terni, il presidente Stefano Bandecchi della Ternana, forse lo ricorderete perché già era lo stesso presidente che c'era quando affrontammo la Ternana nella stagione 2017-2018 con D'Aversa in Serie B. C'era sulla panchina Sandro Pocheschi, che poi fu esonerato da Bandecchi, e arrivò Gigi De Cagno, che perse una partita importantissima per il Parma nel ritorno al Tardini, e chissà che questo ricordo non sia di buon auspicio per domani. Fatto sta che Bandecchi ha rilasciato un mesetto fa, dopo la fine del girone d'andata e la sconfitta contro l'Ascoli, ripeto, Ternana che anche all'epoca aveva gli stessi punti del Parma, 23, delle dichiarazioni insomma piuttosto focose in tutti i sensi. Disse: bruceremo le maglie di questa partita per lavare con il fuoco un girone d'andata in cui abbiamo fatto schifo, testualmente disse così. Era intenzionato seriamente a bruciare le maglie in un bidone, poi insomma qualcuno gli fece notare che forse non era il caso, allora decisero poi di venderle e devolverle in beneficenza per un ospedale di Terni. Però ecco, questo fa capire quanto sia insoddisfatto tuttora il presidente Bandecchi, che ieri ha rilasciato dichiarazioni sempre un po' su quest'onda, su questa lunghezza d'onda. Insomma, evidentemente si aspettava di più da una Ternana che pure è una neopromossa allenata da Cristiano Lucarelli. Ad avviso di molti non sta facendo male, ma poi ripeto, ne parleremo insieme al collega di Terni. Veniamo invece a parlare del Parma, perché poi è questo che ci interessa soprattutto, e purtroppo non ci sono buone notizie per quanto riguarda gli indisponibili. Pandev non ci sarà, Buffon non ci sarà, lo ha detto stamattina Beppe Iachini in conferenza stampa. Poi insomma mi sono fatto un elenco perché purtroppo la lista è lunga, non ci saranno quindi Pandev, Buffon non ci sarà, Costa, che del resto non era andato nemmeno in panchina contro il Pordenone e non c'era nella partita di Cremona, dovrebbe non essere al meglio, non si è ben capito francamente, attendiamo l'elenco convocati per la conferma, ma la vedo male anche per Schiattarella, e non ci sarà Cassata, che ha sempre questo problema rimediato proprio nel debutto con il Crotone, frattura ad un dito, e chissà quando lo rivedremo a questo punto. Manca ancora Inglese, manca Dierks, che praticamente quest'anno non si è mai visto, ha sempre avuto problemi fisici. Iachini ha parlato anche di Balog e Valenti, ma non per infortuni quanto per il fatto che sono rientrati da non molto, e insomma non sono ancora. Iachini dice devo valutarli meglio. Fatto sta che insomma non sembrano neanche due giocatori tali da poter spostare gli equilibri in questo Parma. In questo Parma che, abbiamo detto, deve tornare assolutamente a fare punti, possibilmente ovviamente tre contro la Ternana. La partita di Cremona ha lasciato tanti delusi e più che delusi, però purtroppo Iachini dice, ha difeso ancora la sua squadra oggi in conferenza stampa, ha detto non abbiamo fatto poi così male, anzi ha detto se io fossi l'allenatore della Cremonese forse sarei più preoccupato, perché al Parma abbiamo concesso troppo e il Parma poi è stato poco cinico, ed ecco qui semmai ha detto che il Parma deve migliorare dal punto di vista del cinismo, però ha detto testualmente firmerei perché la squadra possa fare sempre prestazioni come quella di Cremona, insomma, pur ammettendo poi qualche errore che è costato la vittoria. Vi faccio sentire ora alcune parole di Iachini, in particolare sulla situazione degli indisponibili, che l'abbiamo detto sono Pandev, Costa, Schiattarella e ci sono anche dei dubbi. C'erano dubbi che riguardavano Simi, però Simi non sembra in realtà più in dubbio, dovrebbe esserci. Si era parlato anche di un Bernabé non al meglio, però su questo Iachini non ha detto nulla, quindi almeno su questo dovremmo essere a posto, però fatto sta che insomma il tecnico dovrà sicuramente inventarsi qualcosa. Allora sentiamo proprio il punto sugli infortunati.
Allora, per quanto riguarda gli infortunati, la scorsa settimana siamo stati un po' più cauti nel dirlo, perché speravamo fino in fondo di Buffon e Pande veramente di recuperarli. Poi sono arrivati i risultati degli esami all'ultimo momento, giocavamo una partita dopo due giorni, abbiamo giocato sabato, martedì, è chiaro che non puoi fare una risonanza, no? Dopo il giorno dopo, perché ancora non si vede nulla, perché è troppo fresco, in genere le risonanze e gli esami, diciamo come si dice, insomma, clinici, si fanno dopo 48 ore da una partita, perché si vede ancora di più se c'è una lesione o non c'è. Quindi abbiamo dovuto aspettare quasi da ultimo, il fatto di sapere il responso della risonanza prima di poter dire se i ragazzi potevano essere della partita o meno. Le risonanze hanno evidenziato che c'era qualcosina, no, a livello sia per Gigi che per Pandeve, e quindi poi non li abbiamo portati ovviamente in panchina, però dovevamo aspettare il responso della risonanza e quindi non sono disponibili neanche per domani. Come loro, Cassata, che sappiamo che ha avuto alla prima sua ingresso in campo dopo un minuto, ha preso un pestone e ha avuto la frattura del piede, Costa, che ha avuto anche lui un problemino nella partita precedente, però e quindi siamo in una fase, non sono alibi, a me non mi piace l'alibi, non mi piace parlare di queste cose, cioè è un evidenziare una situazione, no? Abbiamo qualche ragazzo che rientra da infortunio, Koulibaly è stato fuori, non l'abbiamo mai avuto, si allena con noi da un mese circa, ma è stato fuori due mesi e mezzo, quindi lo stiamo cercando di recuperare Koulibaly. Balog è stato fuori due mesi e mezzo anche lui per un infortunio, e quindi Inglese stesso, e quindi stiamo cercando di recuperare. In questo contesto non possiamo mai sorridere, dobbiamo sorridere sempre a mezza bocca, perché con Pordenone abbiamo vinto una bella partita, un bel secondo tempo, subito track si è cascata sulla testa una tegola, perché abbiamo perso Buffon e Pandeve, che stavamo portando piano, mi riferisco nel caso specifico a Pandev, a una condizione più vicina alla sua reale potenzialità, perché ovviamente quelli che sono arrivati con qualche problemino, magari a livello di continuità di gioco non l'avevano, gli allenamenti magari fatti in precedenza o erano fuori rosa, avevano qualche problema, quindi è normale che dovevamo allenarli. In questo senso solo il tempo e il campo, e purtroppo hanno avuto qualche problemino, però a me non piace accampare alibi o scuse, ma è una constatazione di fatto, e quindi non sono disponibili. Vedremo con gli altri nella partita, stiamo utilizzando gli altri ragazzi dell'organico della Rosa, e con quelli dobbiamo fare. Lo stesso Schiattarella ha avuto qualche problemino, no? Però siamo qui e valutiamo di giorno in giorno, con le tre partite dobbiamo in una settimana, dobbiamo valutare anche i recuperi fisici che rientrano dentro questo, no? Questo contesto, e quindi valutiamo di giorno in giorno.
E insomma, questo Beppe Iachini, una situazione complicata, proviamo a decifrarla con il nostro primo ospite, che è Marco Bernardini. Ciao Marco, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Buon pomeriggio a te Alberto e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, Iachini ha fatto un punto, insomma, non troppo incoraggiante, nel senso che l'abbiamo già detto, tante assenze. Secondo te come scenderà, come può scendere in campo a questo punto il Parma domani?
Guarda, mi sono fatto due idee. Da una parte dipenderà molto dalla posizione del Prato, perché qualora fosse confermato a sinistra, come esterno di sinistra, mi immagino che davanti potrebbero giocare Simi e Mane, quindi ci sarebbe la conferma di Osorio dietro. Mi aspetto il rientro di Rispoli, mi aspetto il rientro di Juric. A questo punto scelta abbastanza obbligata nelle altre parti, nel senso che insomma Bernabé, se Schiaparella dovesse dare necessarie garanzie, sarebbe confermato per la terza partita di fila in una settimana. Insomma, anche lui viene da una lunga inattività, quindi sarebbe da valutare. Ma in ogni modo al momento non ci sono alternative valide, se non appunto eventualmente Brunetta, e ovviamente non si toccano Vázquez, Danilo Cobautto, rientrerà sicuramente Simi e anche Mann. L'alternativa potrebbe essere chiaramente Del Prato nei tre dietro al posto di Osorio, che effettivamente a Cremona ha fatto molta molta fatica, e allora a quel punto i due esterni potrebbero essere Rispoli e Mann, e davanti ci potrebbe essere una nuova occasione per Benedicia, che accanto a Simi, che credo sia abbastanza scontato che rientrerà dal primo minuto.
Sì, tra l'altro, ecco, leggo anche un messaggio di un ascoltatore che ci dice: va bene gli infortuni, però basta esperimenti, devono giocare nel loro ruolo, forza Parma, dai mister. Marco Bernardini, bisogna anche dire, lui lo ha sottolineato, che a proposito specialmente della coppia d'attacco, dopo Alessandria non ha avuto grandi problemi ad averli a disposizione. Lui ha detto: avevamo trovato una coppia che poteva essere e darci delle garanzie, Benedicak inglese, pur sapendo che sarebbe arrivato qualcuno. Poi però Benedicak per tutta la sosta invernale è stato assente 20 giorni su 34, inglese anche lui ha avuto un problemino. Si fa fatica effettivamente con questi casi di indisponibilità a battezzare o comunque a fissare quello che può essere un 11 titolare.
Alberto, io a parità di condizioni penso che in questo momento la coppia titolare del Parma in attacco non possa che essere Simi Pandev, ovviamente perché sono arrivati a gennaio, e anche per un discorso di esperienza, di carisma, e credo anche per, insomma, si possono anche integrare bene. Sappiamo che Iachini cercava una seconda punta, che probabilmente è proprio quella che ha le caratteristiche di Pandev. È chiaro che prima della sosta comunque c'è da dire che Inglese e Benedicer non l'hanno fatto assolutamente male. Tra l'altro Inglese aveva confortato molto anche sul piano del minutaggio e della continuità di prestazioni, perché probabilmente non partiva titolare per quattro partite di fila, credo ormai da tempo immemore. Ecco, quindi è stato davvero un peccato durante la sosta perdere Inglese, perde anche un pochino lo smalto di Benedicia, che appunto, complici questi piccoli acciacchi, non si è potuto allenare con regolarità. C'è da dire che Iachini sta davvero tentando tutto, ha calato la carta Bonny, che non ha dato buoni frutti contro il Pordenone in un primo tempo comunque negativo per tutta la squadra, ha provato a rilanciare Tutino nell'ultima trasferta di Cremona, però la sensazione è che Tutino stia veramente facendo fatica quest'anno, a maggior ragione da quando è arrivato Iachini. Quindi tanti attaccanti, ma poi in realtà di certezze ce ne sono poche. E immagino Simi che abbia riposato a Cremona per una logica di turnover, ricordiamo sono 7 partite in 3 settimane, e Simi stesso alla Salernitana non era impiegato con grande continuità, aveva avuto anche il Covid prima di trasferirsi in maglia crociata, quindi ci sta che Simi potesse rifiatare. Probabilmente degli altri mi immagino una scelta tra Benedicia e Mann, col fatto che Mann in questo momento può essere anche utilizzato sulla fascia sinistra. È un pochino, possiamo definire, un esperimento, perché non è sicuramente il suo ruolo, però Mann può eventualmente giostrare anche in altre zone del campo.
Secondo te quella di domani è una... prima abbiamo parlato della Ternana, no? Poi ne parleremo anche con il collega. Ternana che a sentire Bandecchi è particolarmente scontento, ma questo fatto che il Parma ha gli stessi punti della Ternana cosa può significare? Per noi soprattutto.
È abbastanza negativo, più che altro anche poco, verrebbe da dire quasi la poca fermezza della società crociata, perché è chiaro che a Terni si stanno lamentando e hanno 28 punti e comunque sono assolutamente in linea con quelli che dovranno essere gli obiettivi di inizio stagione. Ecco, lo ha ribadito anche Lucarelli in conferenza, che l'obiettivo era quello di arrivare a quota 50, che sono stati presi anche giocatori importanti. Penso che si stia vivendo a Terni un pochino male questa situazione, forse probabilmente si sta arrivando un pochino a fine ciclo, una squadra comunque questo anno e mezzo ha raccolto risultati incredibili, ricordiamoci l'anno scorso i record di punti in Lega Pro e in Serie C, e quindi insomma hanno vinto una sola volta nelle ultime otto, non se la passano bene. Certo che sì, anche al Parma manca quella continuità di risultati, quindi è chiaro che è abbastanza emblematico il fatto che il Parma sia a pari punti con la Ternana e a Terni vivano questa situazione in maniera decisamente più pessimista, e insomma c'è sempre quest'area di ribaltone che è nell'aria, ecco, perché poi la sensazione è che se Lucarelli non dovesse raccogliere quattro punti o comunque almeno una vittoria tra Parma e Spal possa addirittura rischiare l'esonero.
Eh sì, la sensazione è un po' questa. Un ascoltatore, Marco Bernardini, ci scrive: domani si svolta in positivo, forza Parma. C'è ottimismo, il discorso playoff tu come lo vedi? Nel senso che lo stesso Lucarelli ha detto l'altra sera: io non sono un mago, non vendo sogni, anzi ha detto playoff sono troppo lontani e ci sono troppe squadre nel mezzo. Il discorso allora potrebbe valere anche per noi, al netto del fatto però che noi siamo partiti con ambizioni ben diverse.
Sicuramente il Parma è un organico superiore alla Ternana, e se c'è una squadra in questo momento che può fare un filotto, per almeno per blasone, per appunto rosa, è proprio il Parma. È chiaro che guardo il dato matematico, puramente matematico, abbiamo tante squadre in mezzo, come ha sottolineato anche giustamente Cristiano Lucarelli, e 9 punti da recuperare su 45 disponibili, quindi il Parma finora ha vinto 6 partite su 23, dovrebbe vincerne almeno 8-9 delle restanti 15, e non so se questa squadra possa avere la mentalità adatta per fare un filotto del genere. Diciamo che sul piano delle prestazioni ultimamente il Parma qualcosa di meglio ha fatto vedere, se si esclude il primo quarto d'ora col Benevento o il primo tempo col Pordenone, che è stato qualcosa che insomma non vorremmo più rivedere, specialmente al Tardini, che insomma adesso deve diventare il Fortino, ma non basterà solo vincere al Tardini, perché poi il Parma adesso è atteso anche da due trasferte impegnative con Pisa e Monza, e lì bisognerà tornare per forza con dei punti. Ecco, quindi un Parma che qualcosina di meglio sta facendo vedere, però ancora non basta, quindi ho quasi il sospetto, il dubbio che sia proprio un discorso di mentalità e di un qualcosa che impedisce al Parma di veramente tornare in carreggiata e fare quei 3-4 risultati utili consecutivi che possano poi permetterti di spiccare il volo, che non sono più i tanti pareggi che abbiamo raccolto finora, ma devono essere vittorie pesanti, perché con i pareggi si va poco lontano.
Sì, come hai osservato, appunto, servirebbe una media punti ben diversa da quella ottenuta finora. È stato scritto in questi giorni: i playoff sono ancora matematicamente possibili. Matematicamente ci mancherebbe, ma anche guardando al passato, la quota degli ultimi due anni con la B a 20 squadre è stata 54-56 punti, il Parma ne ha 28, insomma diciamo che dovrebbe farne una trentina per essere abbastanza sicura, poi neanche sicurissima di entrarci, vuol dire 15 partite, 30 punti, 2 punti a partita.
Se poi il Parma dovesse entrare in playoff lo farebbe di slancio, quindi avrebbe anche sicuramente,
questo è vero,
del morale, sì, una bella spinta. La speranza è di andarci da ottavo, perché chiaramente come ben sai da ottavo sei praticamente obbligato a vincere sempre in trasferta, sì. E avere un solo risultato su 3 a disposizione anche in gara secca nei primi turni, quindi è naturale che la speranza è quella magari di entrarci non proprio nell'ultima piazza utile, ma scalare magari un paio di posizioni. Però adesso, ripeto, è tutto molto aleatorio, perché parliamo di un Perugia che ha 9 punti in più ed è in buona condizione, e tante altre squadre in mezzo che potrebbero anche inserirsi. Ecco, però se c'è una squadra che da sotto può risalire, sicuramente questa deve essere il Parma.
Ma tu, Marco Bernardini, in sostanza come l'hai vista questa partita di Cremona? Perché i giudizi sono stati molto contrastanti. Iachini in conferenza stampa ha detto: se io fossi l'allenatore della Cremonese un po' mi preoccuperei per tutte le occasioni che abbiamo che hanno concesso al Parma, e se l'avessimo concesse noi, quindi una squadra che purtroppo dietro ha ballato un po', chissà quanti gol avremmo preso. Sei un po' d'accordo su questa lettura?
Sì, con la postilla che ovviamente il Parma non può accontentarsi del numero di occasioni di un possesso palla del 67%, se poi effettivamente la partita finisce 3-1 e il Parma è tornato a commettere quelle ingenuità difensive che sappiamo ci sono costate parecchio, soprattutto nella prima parte di stagione. Diciamo che Iachini ci ha abituato a una fase difensiva abbastanza solida, anche se poi da alcuni errori in fase di disimpegno hanno nati due gol presi con Frosione e Crotone, che sono costati carissimo, perché sicuramente sono punti che possono mancare alla classifica del Parma. È chiaro che 3 disattenzioni, perché sono stati sostanzialmente 3 gol abbastanza regalati. È vero che Zani Macchia sul primo inventa una grande giocata, ma la difesa poteva sicuramente far meglio. Anche quell'1-2 nella ripresa è stato assolutamente fatale. Poi è vero che la storia non si fa coi secoli, ma c'è quel famoso pallone che Simi ha sprecato malamente addosso a Carnesecchi. Sicuramente quel gol lì avrebbe riaperto la contesa, però il Parma non può essere contento di una partita che non poteva sbagliare, o comunque che poteva rappresentare un esame di maturità dopo la bella ripresa col Pordenone, e a conti fatti è tornato a casa con 3 gol sul groppone e 0 punti.
Sì, questo è assolutamente vero. Marco, prima di salutarti ti chiedo che partita ti aspetti domani da parte delle due squadre, cioè sarà un Parma aggressivo o è una Ternana che potrebbe accontentarsi del pareggio oppure no?
Guarda, la Ternana ultimamente ha un po' cambiato i numeri, perché è una squadra che ci ha abituato a segnare tanto e a subire altrettanto. Nelle ultime partite, se vai a vedere, praticamente davanti il piatto piange, perché sono arrivati 0 gol tra Pisa e Monza, e al contrario è arrivato solo 1 gol dal Monza. Quindi insomma è una squadra che è molto molto più accorta, probabilmente è una questione di equilibrio, di modulo. Sicuramente Lucarelli ha fatto i suoi accorgimenti, però mi aspetto un Parma pimpante. Ecco, domani onestamente mi aspetto un Parma che ha voglia di replicare il successo sul Pordenone, di lasciarsi alle spalle la battuta d'arresto di Cremona, magari dimostrando che è stata solo frutto di episodi, mettiamola così, e non di una prestazione negativa. Quindi mi aspetto un Parma aggressivo. Tra l'altro troveremo giocatori anche relativamente freschi, perché insomma tra Rispoli, Simi, Mann, Juric, c'è la possibilità di vedere 4, 5, 6 elementi anche nuovi rispetto all'ultima partita. Chiaro che le scelte di Achimi non sono così abbondanti, perché abbiamo visto la rosa è lunga, ma domani ci saranno parecchi indisponibili. Però mi aspetto davvero una partita di riscatto, comunque una partita all'insegna della voglia di tornare a vincere e riaccendere questa fiammella speranza in chiave playoff, che ripeto al momento sono ancora molto lontani.
Ce lo auguriamo almeno questo. Grazie a Marco Bernardini, a presto.
Grazie a te, buon lavoro.
E fra l'altro leggo il messaggio di Luciano proprio sul tema, dice: ma basta, vi prego, non parlate più di playoff, cerchiamo di fare i punti necessari per salvarci, è ora di essere obiettivi e realisti. Luciano, ma io credo che comunque finché la classifica è questa, finché la matematica lo concede a distanze comunque che sono ampie ma non siderali, sia doveroso comunque guardare avanti per questa società. Non potrebbe adesso tirare i remi in barca in questo momento con 15 partite ancora da giocare e pensare alla salvezza che comunque, voglio dire, dovrebbe arrivare comodamente nonostante tutti i limiti, perché ci sono veramente alcune squadre particolarmente ma poi alla lunga sicuramente inferiori al Parma. Tra l'altro, prima di andare in pubblicità, vi faccio ascoltare un'altra cosa che ha detto Beppe Iachini in conferenza stampa, perché era stato criticata quella foto scattata negli spogliatoi dopo la partita contro il Pordenone. Si era detto un eccesso di esultanza dopo aver battuto l'ultima in classifica. Sentiamo cosa ha detto Beppe Iachini proprio su questo tema.
L'ultima cosa da parte mia: alla prossima vittoria, diciamo quando, per
sì.
Mi consigli di fare un'altra foto?
No, siamo per delle foto, ma non è per la foto che abbiamo poi vinto bene, perché ripeto, la squadra ha fatto la prestazione, ma questa squadra ha bisogno di quelle cose. Chi ha fatto calcio sa che quelle cose lì ti danno entusiasmo, ti danno carica, ti fanno affrontare la partita successiva non snobbando l'avversario. Attenzione, noi non siamo andati a Cremona. Se guardi la foto uno può pensare, sai, mi hanno festeggiato, siamo andati a Cremona allegri, no? E no, siamo andati ancora più determinati, ancora con più personalità, a voler prendere in mano la partita, a comandare la partita a casa della prima in classifica, seconda in classifica, e non è una cosa così scontata nel calcio. Quindi io ripeto, visto la Cremonese in 5-6 partite, ha creato qui 10, 12, 13, 14 occasioni con tutti, con noi non l'ha fatto e non ha subito così come ha subito con noi. Ecco, noi ha subito tanto, ripeto, abbiamo parlato di squadra organizzata della Cremonese, però io a fine partita, no, in quella partita lì, per merito del Parma, non ho visto dietro tutte quelle situazioni e occasioni, non è stata proprio una partita così perfetta a livello di organizzazione, però non siamo stati bravi a punirli, no? Questo ci è mancato, questo sicuramente.
Insomma, questo Iachini poi ha sviato un po' l'argomento, ma ci sta. Insomma, io non credo che sia un peccato capitale quella foto scattata dai giocatori del Parma dopo la partita con il Pordenone, e lui ha detto hanno tanto bisogno anche di queste cose, insomma, certo, qualcuno ha detto era l'ultima in classifica, però così è, poi è tornato a spostare un po' il focus sulla buona prestazione, a suo avviso, offerta contro la Cremonese. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo con nuovi ospiti qui a Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Gruppo Ponzi Investigazioni. Dal 1959, indagini e informazioni commerciali, settore giovani, indagini confidenziali e matrimoniali, investigazioni speciali, sicurezza e servizi. A Parma, Borgoretto 12.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cos'è ma stasera?
Stasera? Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mi vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, non fai niente mat.
Allora, tre sesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Rieccoci in diretta con Palla in Tribuna. Allora leggo subito il messaggio di un nostro ascoltatore di Ampo 60 che dice: sperare non costa niente, pensiamo partita per partita e cerchiamo un assetto stabile con i giocatori nel proprio ruolo. Diamo certezze e cominciamo a fare punti, poi si vedrà. Sempre Forza Parma. Questo era Ampo 60. Adesso però andiamo a sentire anche quali sono gli umori dalla parte dall'altra parte, quella della Ternana, con il collega che torna a trovarci. Era già stato nostro ospite prima del match di andata, Emanuele Lombardini di Calciofere. Ciao Emanuele, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Ciao, un saluto a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori. Dunque, la Ternana è partita oggi pomeriggio per la trasferta di Parma e si tratterrà qualche giorno in Emilia-Romagna perché preparerà anche la partita con la Spal. Io sento uno strano ritorno però, scusami.
Adesso vediamo se riusciamo ad intervenire. Emanuele, non so, lo senti ancora?
Sì, lo sento ancora.
Adesso non so, sembra... Sembra
comunque
qui,
al di là di questo, diciamo che la Ternana arriva a questa partita non proprio bene dal punto di vista dell'umore, perché il presidente Bandecchi sia in un'intervista rilasciata a noi di Calciofere ma poi anche con un video su Instagram che ormai è diventato il suo media preferito, così ha attaccato neanche troppo velatamente Lucarelli, insomma accusandolo di aver dormito per tutto il giro d'andata e poi di aver sostanzialmente, insomma, deluso le attese. È vero che nessuno chiede a questa squadra di vincere il campionato, però probabilmente il Bandecchi è rimasto un po' scottato dal fatto che questa squadra non riesce, diciamo così, a trovare la quadratura del cerchio. È un po' come la coperta di Linus, nel senso che aveva un problema. Adesso sento un fischio addirittura. Pronto?
Adesso pronto? Forse ci senti meglio. Ci senti?
Sì. Allora, dicevo, questa squadra è un po' come la coperta di Linus, perché aveva un problema che era quello che si è portato avanti per tutto il mese di agosto, cioè da agosto fino a gennaio praticamente, cioè quello di prendere sempre lo stesso gol e sempre a difesa schierata. Lucarelli ha risolto questo problema, o almeno apparentemente sembra di averlo risolto, avendo inserito un centrocampista in più, quindi con una mediana con 3 giocatori invece che 2, e questa cosa effettivamente ha portato più equilibrio nella squadra. E davanti però la situazione è complicata, perché al di là dell'infortunio di Donnarumma, di cui adesso vedremo l'entità, ma che comunque dovrebbe tornare a disposizione, al di là di questo, diciamo che la squadra fatica in sede di manovra, costruzione, e quando arriva in fase costruttiva poi magari non sempre riesce a finalizzare. Partipiero si sta dimostrando un giocatore che si è perfettamente inserito anche nei meccanismi della Serie B.
Alla grande.
Grande assistment. Purtroppo l'infortunio di Falletti, per lui stagione finita, è una grossa tegola, perché è l'unico giocatore, diciamo così, in grado un po' di accendere la luce.
Emanuele, ma quello che qui ci stiamo chiedendo è, ma Lucarelli rischia qualcosa, secondo te, in caso di sconfitta domani?
Guarda, domani non credo, perché comunque c'è un'altra partita da giocare. Martedì si gioca con la Spal. Io però credo che se la Dannano non esca con almeno, non voglio dire, io voglio dire almeno 4 punti contro Parma e Spal, secondo me la panchina di Lucarelli traballa parecchio, perché...
Ma qual è lo stato d'animo invece dei tifosi? Nel senso, ovviamente capisci che noi da qui parliamo da una sponda, quella del Parma, che ha gli stessi punti della Ternana ed era partita con ben altre ambizioni, quindi da qui forse facciamo anche un po' fatica a capire il punto di vista di Bandecchi, che con 28 punti da neopromosso è così insoddisfatto.
Guarda, Bandecchi è insoddisfatto in realtà, io credo, perché più che per in sé, per la classifica in sé, io credo per le attese che gli erano state prospettate, io, in sede di costruzione di questa squadra, ovvero probabilmente da quello che ho potuto capire e intuire, lui pensava probabilmente, o perlomeno gli era stato assicurato, che con questi giocatori questa squadra potesse avere diciamo una posizione di classifica migliore, non una squadra per vincere il campionato, perché Bandecchi sa benissimo che questa non è una squadra per vincere il campionato. Però per esempio la sconfitta in casa con l'Ascoli, o piuttosto che altre, non se l'aspettava, e questa cosa di fronte invece a un Lucarelli che è, diciamo così, fa un uso della parola abbastanza allegro, questa cosa l'ha lasciato un pochino interdetto. Stamattina Lucarelli in conferenza stampa non ha voluto replicare alle parole di Bandecchi, e questo mi fa pensare che, diciamo così, il clima di fiducia che si era costruito fra i due giocatori fra Bandecchi e Lucarelli, sì, non ci sia più, diciamo come prima. E quindi può anche essere che Lucarelli arrivi a terminare la stagione, ma se la squadra non migliora, ne dubito.
Insomma, staremo a vedere. Intanto ti ringraziamo, Emanuele Lombardini di calciofere.it, per il tuo collegamento e per la tua disponibilità. Grazie, Emanuele. Grazie. Alla prossima.
Ciao.
Beh, insomma, Abbiamo sentito situazione un po' tesa, alla faccia del teso in casa ternana, anche immotivata rispetto alla classifica. Andiamo a sentire un altro stralcio della conferenza stampa di Beppe Iachini. Gli è stato chiesto soprattutto conto di questa differenza fra i primi e i secondi tempi, in particolare si era notata contro il Pordenone. Sentiamo.
No, perché è semplice, mi è successo anche in tutti i campionati che ho vinto, perché nel primo tempo le squadre, no, diciamo, tengono il campo in maniera, partono forte contro di noi, aggressività, magari ti chiudono gli spazi, ti chiudono le giocate con più intensità, con più... Poi, ecco perché dico, è importante andare a prendere in mano la partita, giocare, insistere. Stiamo giocando in una maniera tale dove a volte abbiamo tre quarti, no, a volte spesso abbiamo tre quarti dentro, abbiamo l'ampiezza con gli esterni, anzi, alterniamo queste giocate da dentro a fuori, e questa pericolosità, questa variabile, variante e variante che stiamo trovando con le nostre caratteristiche dei giocatori che abbiamo, ci sta dando dei risultati e dei frutti. Poi nel secondo tempo, a furia di farli correre, gli altri calano ancora di più, no? Noi manteniamo sempre lo stesso, no, input, a dimostrazione che la squadra fisicamente è cresciuta, sta meglio, e quindi attacchiamo sempre dal primo al 95esimo minuto. Poi nel secondo tempo si evidenzia di più, perché anche gli avversari li sappiamo stancare, e quindi un po' riescono ad abbassare quello che è il loro livello di aggressività, perché hanno corso a vuoto, perché hanno corso tanto, e quindi riusciamo a essere ancora più pericolosi. Sta nella logica delle partite. Sai quante volte mi è capitato di vincere le partite a 5 minuti dalla fine, a 10 minuti dalla fine in B, dopo che per un'ora, un'ora e 10 gli avversari erano lì tutti belli compatti, concentrati, però li facevi correre, li facevi smuovere, li facevi abbassare, no, il fattore di aggressività, di intensità, perché ovviamente il dispendio energetico c'era nel corso della partita, e magari alla fine trovavi il varco, lo spunto per vincerla. Quello fa parte anche degli atteggiamenti delle squadre che affrontano noi, perché ci temono tutti, il Parma è una squadra da affrontare, tutti omettono un centrocampista in più, omettono un difensore in più, omettono, abbiamo visto la Cremonese domenica, ha giocato esterno, magari Balzania, faccio un esempio, che esterno non aveva mai giocato, no? E poi si è fatto male, è entrato Zanimacchia, caso vuole, no? Che poi è stato un giocatore, ma se non si fa male Balzania, Zanimacchia non entra, faccio un esempio, però avevano messo un esterno più di copertura che di attacco, per la paura che avevano, vuol dire che ci guardano, vuol dire che ci temono, vuol dire che la squadra sta dando l'impressione di essere una squadra pericolosa. Chi vede le partite nostre dice sì, qualche errore ce lo mettiamo, però l'andare a scalare su una squadra come il Parma ti può far male dentro le linee, ti può far male fuori, ti può far male in profondità, ti può far male dall'esterno con gli aggiramenti, e quindi ovviamente pone dei rimedi, no? E quindi partono un po' più compatti, un po' più quadrati, un po' più, no, una compattezza e un'intensità.
Insomma, questo Beppe Iachini, il concetto l'avete capito. Speriamo davvero che il Parma riesca anche a sbloccare situazioni tali. Prima di andare in pubblicità leggo un messaggio di Andrea che dice: con Danilo e Osorio totalmente inaffidabili, Balog, Dierks e Valenti quasi sempre indisponibili, come mai a gennaio non si è preso un difensore centrale di categoria e fisicamente integro? Difficile raggiungere i playoff con una difesa che concede sempre tantissimo all'avversario e guidata da un giocatore a fine corsa, lui dice, come Danilo. E, insomma, ribalta nella sua intervista di qualche giorno fa alla Gazzetta di Parma, ha detto che considerava il reparto difensivo a posto così com'è, e quindi noi non possiamo che rispondere, che girare al nostro radioascoltatore questa considerazione. Ricordo ancora il numero per scriverci SMS e WhatsApp, che è il 333-9200-170. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per l'ultima parte di Palla in Tribuna.
C'è una nuova energia in sintonia con il mondo. È l'elettrico. Zero emissioni, zero rumore, zero vibrazioni e zero pensieri.
Nuova gamma Peugeot Electric e Plug-in Hybrid. Con EcoBonus Peugeot paghi la prima rata dopo un anno e hai un anno di ricariche pubbliche illimitate. Da 199 euro al mese. TAN 55, TAG 666. Info su Peugeot.it.
Peugeot. Peugeot da Vighi Fratelli, a Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social, Mercatino dell'Usato Parma.
Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in Piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Radio Parma 102 104.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci per l'ultima parte di Palla in tribuna, nella quale parleremo di un aspetto particolare, quello dei portieri, e non solo, parleremo anche del settore giovanile crociato, e lo facciamo con Michele De Bernardin, coordinatore area portieri del Parma Calcio. Buon pomeriggio Michele, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie a voi, è un piacere.
Allora Michele, Academy del Parma Calcio che sta mettendo in campo diverse iniziative, fra cui una che si chiama Il portiere nel calcio moderno, principi, metodo e programmazione. Dici un po' di cosa si tratta, poi andremo anche a parlare di giovani talenti molto interessanti che avete fra i pali.
Sì, dai, dopo l'esperienza fatta 2 anni fa abbiamo pensato di replicare un corso riguardante il ruolo del portiere e del preparatore. Noi crediamo molto nella formazione dei tecnici, sia i nostri ma anche quelli delle affiliate e non per ultimi quelli delle società esterne che a loro volta vogliono approfondire il proprio sapere e confrontarsi con noi. Quindi con l'area metodologica e l'Academy per l'ennesima volta ci mettiamo in gioco appunto per far conoscere la nostra metodologia, confrontarci con 3 serate, con temi diversi, che secondo me interessanti, dove Mister Pedretti, Pegorari e Boni, soprattutto via online, faranno, e poi l'ultima invece sarà in campo, proprio a livello pratico, in presenza, e lì riusciremo ad avere un'ulteriore possibilità di avere un confronto con tutti quelli che parteciperanno.
Davvero interessante, state facendo un lavoro che getta basi e non solo, fra proselitismo direi su determinati temi. Tra l'altro Michele De Bernardin, tu che sei coordinatore area portiere del Parma Calcio, non potrai che essere ben felice delle recenti convocazioni di 2 giovani della vostra cantera, chiamiamola così. Uno è Taina dell'Under 15, che è già tornato da uno stage all'Acqua Cetosa, e l'altro è Borriello, portiere tra l'altro arrivato da poco dell'Under 17. Ti chiedo quanto è importante o che valore aggiunto è per questi ragazzi indossare di fatto la stessa maglia che indossa un monumento come Gigi Buffon.
Allora, innanzitutto la prima cosa mi preme dire che oltre a me c'è anche da quest'anno il preparatore svedese Mats Elfvendal, e insieme coordiniamo l'area del settore giovanile. E grazie al club che ci mette a disposizione strutture e profili interessanti, come hai detto tu, tutti i collaboratori dell'area riescono a lavorare in modo ottimale ogni giorno. E abbiamo dei profili sì interessanti, con i quali stiamo lavorando bene, secondo me, e soprattutto stiamo cercando di accompagnare nel loro percorso di crescita, no? E anche le convocazioni nazionali sotto questo aspetto ci aiutano molto, perché gli danno quelle motivazioni necessarie per maturare. E poi logicamente avere, come hai detto tu, Gigi in prima squadra è un valore aggiunto per tutti, ma sia per i portieri ma anche per gli allenatori stessi.
Michele, quali sono gli aspetti più importanti da insegnare a dei giovani che si approcciano a un ruolo particolare come quello di portiere e lo fanno, tra l'altro, in un settore giovanile professionistico?
Guarda, beh, a partire dalla tecnica, che quella è per tutti gli sport è un po' la base, no? Però crediamo che la capacità di leggere il gioco e di decidere, credo siano al giorno d'oggi delle qualità che ogni portiere dovrebbe avere, perché la tecnica non basta più, e una volta magari era fondamentale, adesso è fondamentale, però ci si deve aggiungere questi, bisogna aggiungere questi ingredienti per completare la propria formazione. E al giorno d'oggi, infatti, le prime cose che spesso si notano su un portiere sono il lavoro con i piedi, le letture, la situazione di gioco, la capacità di leggere il gioco e di decidere, perché appunto si è evoluto talmente tanto questo sport e questo ruolo soprattutto, che lo stare solo sulla linea di porta e parare appunto sembra riduttivo, anche se è una priorità assoluta, perché il portiere comunque non deve subire gol, e quindi è una priorità assoluta.
Visto che tra poco ti lasciamo andare in campo perché ti attendono fra pochissimi minuti, ti faccio una domanda da $1 milione o di euro. Tralasciando i portieri in attività, quindi anche Buffon eccetera, tu che ti intendi della categoria, chi è stato, o me ne puoi citare anche più di uno, chi sono stati i più grandi della storia a interpretare questo ruolo?
Credo che Buffon sia sempre stato, anche se...
No, escludendo Buffon così, perché ovviamente sai, sarebbe troppo facile, quindi mettiamo Gigi da parte e lo dico io, mettiamo che comunque sicuramente sta ampiamente fra i primi 5 di sempre.
Guarda, a me è sempre piaciuto, apposta perché era un portiere molto sveglio e con grande energia, è sempre piaciuto Casillas,
E
quindi è un portiere che ha fatto storia. Andiamo proprio indietro, per eleganza, mi piaceva molto Predom, che non so se...
Grande, sì, belga, era, certo.
Per eleganza il belga, ma ce ne sono stati tantissimi, no? E anche al giorno d'oggi a me piacciono molto i portieri che trasmettono energia, e per fortuna adesso ce ne sono un po', e quindi si può pescare anche in Italia molto bene, ci sono portieri molto forti anche all'estero, però credo che le nuove generazioni stiano intraprendendo un percorso molto interessante.
Michele De Bernardin, non solo ti ringraziamo anche per aver soddisfatto questa curiosità, ma ti giro, prima di salutarti, il messaggio di Davidone, un nostro fedelissimo radioascoltatore, che dice: mio figlio Giorgio, ora portiere Audace 2007, ha avuto Michele ad un corso qualche anno fa ed è stato veramente molto contento, divertendosi moltissimo, imparando tante cose interessanti, persona veramente preparatissima, complimenti. Quindi insomma, Michele, ci sembrava giusto leggerti questo messaggio.
Vi ringrazio tanto, ringraziamo Giorgio, grazie Giorgio.
Grazie a te Michele Bernardini, a Gabriele Maio dell'ufficio stampa Parma Calcio, a presto, grazie.
È stato un piacere, arrivederci a tutti, ciao, grazie.
E ora Michele Bernardini deve andare giustamente in campo, come abbiamo detto. Ci avviamo alla chiusura, leggo gli ultimi messaggi. Luca ci ricorda ancora una volta la designazione, forse l'avevamo già data ieri ma la replichiamo: Parma Ternana sarà arbitrata da Minelli di Varese, quindi insomma un arbitro che ha una certa esperienza, assistenti Colarossi e Rossi, e qui rischiamo di confonderci, quarto uomo Galipò, al VAR c'è Piccinini e assistente al VAR Scatragli, che onestamente non credo l'abbia mai fatto nei confronti del Parma. Ricordiamo anche il programma, quindi domani, che prende il via appunto alle 14, anche il Parma scende in campo alle 14, 13.45 invece il collegamento qui con Radio Parma per la radiocronaca diretta dal Tardini, c'è Ascoli-Alessandria, partita questa è interessante per il Parma, anche perché l'Alessandria ha mostrato di saper fermare anche squadre di altissima classifica, e chissà... con l'Ascoli, insomma, l'Ascoli non ce l'avrà facile. È vero che l'Alessandra è dietro di noi, l'Ascoli è sopra di noi. Io preferirei un risultato positivo dell'Atalanta, perché l'ho detto, voglio ancora essere ottimista, ne sento il dovere a 15 partite dalla fine, quindi preferisco che perdano punti quelle davanti. Monza-Pisa, molto interessante. Il Pisa sarà poi il nostro avversario nel turno infrasettimanale, quindi attenzione. Poi c'è Parma-Ternana, Reggina-Pordenone. La Reggina ha ripreso un po' di quota dopo che veramente aveva fatto una pessima parte centrale dell'inverno. Vicenza-Spal, questa al momento è assolutamente una sfida salvezza. E poi c'è Perugia-Cremonese alle 16:15. Domenica invece alle 15:30 Brescia-Frosinone, Cittadella-Benevento, Como-Cosenza e Lecce-Crotone. Quindi questo il quadro. Cittadella-Benevento molto interessante, così come assolutamente Brescia-Frosinone. Frosinone-Benevento che, soprattutto il Frosinone, dopo aver vinto al Tardini, non ha fatto bene. Insomma, è scesa veramente al limite dei playoff, però è una squadra che comunque tra le prime otto ci può stare assolutamente. Anche il Benevento, devo dire che dopo il caso la Padula sembra non avere più il bomber davanti. Beh, del resto la Padula non è uno che lo si rimpiazza così dall'oggi al domani. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie ad Andrea Gatti regia. Appuntamento quindi domani alle 13:45 con la diretta di Parma Ternana. Palla in Tribuna torna come sempre da lunedì alle poco dopo le 14 qui su Radio Parma. Grazie a tutti, ciao.
Palla in Tribuna in collaborazione con Damat, Acustica Santa Chiara, Mercatino dell'Usato di Via Rapallo, Farmacia Stadio Tardini, Istituto Ponzi.